Pagina 3.
Buongiorno da Vittorio Giacopini, sono le 9 di lunedì 15 giugno e bentrovati a pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste e sul web, ma non soltanto, la cultura anche nelle vecchie polverose biblioteche che però costituiscono e custodiscono ancora un importantissimo patrimonio culturale del nostro paese. Oggi vogliamo iniziare con un tema che apparentemente è tecnico, ma in realtà riguarda, diciamo, invece il mondo della nostra cultura in generale, perché sul sito dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, una delle fondazioni culturali più importanti che ci sono in Italia, venne fondato nel 75 a Roma, presso l'Accademia dei Lincei, Ennio Cerulli, Elena Croce, Pietro Piovani, Giovanni Pugliese, Caratelli e Gerardo Marotta, e poi è diventato appunto un luogo chiave della cultura napoletana. La sede adesso è a pochi passi da Palazzo, proprio dentro il centro, a Palazzo Serra di Cassano. Beh, insomma, l'Istituto per gli Studi Filosofici sta attraversando un momento molto complicato e sul sito dell'Istituto, troverete tutto linkato in realtà sul sito di pagina 3 naturalmente, viene pubblicato un appello in cui ci si rivolge direttamente a Lorenzo Ornaghi, al Ministro per i Beni e le Attività Culturali, per salvare questo importante presidio di cultura. Ci sono alcuni firmatari, tra cui Percy Allo, Mar Pieretta Allum, Remo Bodei, Alberto Burgio, Gaetano Calabrò, Luciano Canfora, Giulietto Chiesa, Gianni Ferrara, Domenico Losurdo, Paolo Maddalena, Ugo Mattei, Tommaso Montanari, Franco Roberti, Stefano Rodotà, Salvatore Settis, Roberto Saviano, Gianni Vattimo, Gustavo Zagrebelchi. Questi sono i primi firmatari. Ma per capire bene che cosa stia accadendo, più che all'appello, che comunque vi suggerisco di andare a leggere, ma che entra nelle, come dire, technicalities della vicenda, beh, insomma, vi suggerisco di andare, anche questo troverai a te linkato sul nostro sito, sul sito web di Roberto Saviano, che introduce appunto l'appello cercando di ricostruire la vicenda, e lo fa con una notevole capacità di sintesi e con molta chiarezza. Con la cultura non si mangia, dichiarò l'ex ministro Tremonti, membro del governo di un paese che custodisce il maggior numero di siti UNESCO al mondo. Fu l'inizio, dice Saviano, appunto, del drastico taglio ai contributi pubblici che avevano sostenuto fino ad allora l'immensa attività culturale promossa dall'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli, che adesso però rischia la chiusura se non riuscirà a far fronte al piano di rateizzazione di Equitalia. Da un anno e mezzo i dipendenti dell'Istituto non percepiscono lo stipendio, ma continuano a collaborare, e martedì, la settimana scorsa, hanno dato vita ad un sit-in nel cortile appunto di Palazzo Serra di Cassano per chiedere che l'Istituto, depositario di un patrimonio libario da oltre 300.000 volumi, alcuni rarissimi, e fulcro di un'intensa attività umanistica internazionale, venga salvato. Nel 1993 l'UNESCO dichiarò che l'Istituto non appare al mondo per la ricchezza e cultura, e la Soprintendenza ai Beni Librari della Regione Campania ha riconosciuto nel 2008 il valore della raccolta. Ed è proprio questo, cioè questa delibera del 2008 poi è stata superata da una successiva che in realtà complica le cose. Questi sono i dati tecnici, i dettagli che troverete nell'appello dell'Istituto stesso. Ma invece Saviano continua nella sua attività di sintesi, anche di divulgazione, e spiega: l'Istituto, che ha il volto umano del suo fondatore, a Napoli lo conoscono come l'avvocato Gerardo Marotta, l'Istituto si è sempre distinto per non racchiudere la cultura di cui è custode in torri d'avorio, ma per farla sconfinare nelle scuole, nei quartieri, nelle periferie, con un'intensa attività di incontri, seminari, laboratori, che ha fatto dell'Istituto anche un motore sociale dentro la città di Napoli. E appunto nel 2001, di fronte all'esigenza di salvaguardare i libri e migliorare la fruizione di questo enorme patrimonio, la regione individuò, a pochi passi dal palazzo della sede di Palazzo Serra di Cassano, uno stabile dell'ex CONI adatto ad ospitare la biblioteca. Su questo progetto, finanziato anche con fondi europei, si è inserita nel 2011 una nuova progettualità regionale che intendeva sfruttare gli stessi spazi per inserirvi due elementi che snaturano il progetto originario. I locali vengono infatti destinati anche a fondo iniziale dei volumi che obbligatoriamente vengono trasmessi in copia alla Regione Campania da editori e aziende tipografiche allorquando pubblicati e una biblioteca pubblica a scaffale aperto. Voi capite che sono due tipi di progetti del tutto diversi e anche abbastanza incompatibili con quelli e con la funzione storica della biblioteca dell'Istituto di Studi Filosofici, perché la biblioteca pubblica a scaffale aperto naturalmente presuppone un tipo di pubblico che magari non è compatibile con il tipo di volumi che poi si possono trovare sempre all'istituto, e sapete, dopo il caso della biblioteca dei Girolamini sempre a Napoli, bisogna andarci cautissimi, per non parlare del fondo per i volumi obbligatoriamente trasmessi in copia alla Regione Campania, perché rischiano di trovarsi appunto accanto a opere immortali, malloppi, su malloppi di libri sul sartù di riso e altre specialità della cucina campana, insomma tutti quei tipi di libri che vengono sovvenzionati. Insomma, il progetto originario, e questo lo ribadisce anche Saviano, prevedeva l'utilizzo degli interi spazi a favore della biblioteca dell'istituto con un sistema di scaffalature compatte che consentisse l'archivio di tutto il patrimonio librario in condizioni di sicurezza. Ecco, qual è il risultato di questa complessa situazione? 40 anni di attività sepolti dalla miopia e dalla burocrazia, mentre da tutto il mondo le voci delle teste pensanti più importanti della contemporaneità si levano a difesa di questo riferimento internazionale per la cultura umanistica. Fu La fine della civiltà, un testo di Benedetto Croce, a ispirare la fondazione dell'istituto nel 1975 per allontanare il pericolo di lasciare il governo della società solo al potere dei burocrati. E questa è la conclusione che propone Saviano, appunto non ci può essere soltanto il potere dei burocrati a decidere dei nostri destini collettivi, dei nostri destini generali, ci deve essere la cultura, ci deve essere nelle sue forme la cultura, nelle sue forme e nelle sue sedi. Una delle sue sedi appunto sono le biblioteche, sono le istituzioni culturali effettivamente che fanno lavoro, diciamo, di ricerca e anche di motore di sviluppo culturale, perché di fondazioni paraculturali è piena l'Italia, lo sappiamo, però insomma ci sono alcune figure istituzionali, appunto l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici di Napoli è uno, che non possono essere equiparati alla tanta paccottiglia che si trova in giro. E allora questa è una questione su cui tocca muoversi. Naturalmente i firmatari dell'appello dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici hanno giustamente deciso di rivolgersi direttamente al Ministro per i Beni e le Attività Culturali Ornaghi e al Presidente della Regione Campania Caldoro. Però bisogna anche poi riuscire a parlare, bisogna riuscire a parlare al pubblico, far capire qual è la questione, e mi sembra che appunto il testo di Saviano abbia questa capacità di sintesi molto efficace per far capire. Comunque troverete tutto sul nostro sito di pagina3.rai.it, ma naturalmente se volete anche intervenire su questi temi bisogna che ci mandate degli sms. Gli sms vengono tutti quelli insomma che arrivano e che hanno motivo di essere pubblicati, sono pubblicati sull'home page di Radio 3 e potete appunto ritrovare i vostri pareri, in modo da far sì che appunto la nostra radio sia in costante dialogo, come dire, interattivo anche con i suoi ascoltatori. Questo era il tema da cui siamo partiti, è l'appello dell'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, vi ricordo lo trovate sul sito dell'Istituto Italiano, lo trovate sul sito di Roberto Saviano online e soprattutto adesso lo trovate anche sul sito di pagina3.rai.it. Thank you. Questo è Somebody Loves Me, un pezzo di George Gershwin che viene interpretato da uno dei grandi del jazz, Bud Powell. Questo è il brano che potete trovare sul nostro sito pagina3.rai.it, dove appunto trovate anche l'appello dell'Istituto per gli Studi Filosofici, che ha una lunga storia, come avrete intuito, perché appunto nel leggere l'appello naturalmente c'era ancora, come dire, un riferimento all'anno in cui è partito questo appello. La vicenda è ferma al 2011, anche se appunto nell'articolo di Saviano viene denunciato qual è l'escalation, qual è il problema adesso, l'intervento di Equitalia, però questo appello sta fermo lì, è stato fermo sulla scrivania del ministro Ornaghi. Non so che cosa sia arrivato invece sulla scrivania dell'attuale ministro per i beni culturali Franceschini. Comunque l'appello e il rilancio fatto da Saviano sono ancora attuali. Come di attualità ci parlerà oggi Pietro Del Soldà qui in studio per anticiparci l'argomento di Tutta la città ne parla.
Eccoci Vittorio, buongiorno. Sì, di attualità politica, parliamo di sinistra nella puntata di oggi, all'indomani di una tornata elettorale, ballottaggi molti importanti, anche comuni italiani, che segna, secondo molti commentatori e giornali letti stamani da Fiorenza Sarzanini, una nuova battuta d'arresto del Partito Democratico. C'è il cambio di casacca, come si dice, in città importanti, innanzitutto Venezia, dove Felice Casson ha perso al ballottaggio contro il candidato del centrodestra Brugnaro, ma anche Matera e Arezzo. Ecco, noi proviamo a partire da una telefonata in particolare di una signora che diceva: queste elezioni vanno messe insieme a quello che sta accadendo in Europa, cioè a dire noi che abbiamo certi ideali di sinistra non abbiamo più una sponda politica, qualcuno in cui credere, perché non c'è più spazio per una politica di quel tipo ispirata a quei valori. Abbiamo già intercettato, posso già annunciare, avremo Massimo Cacciari, Nadia Urbinati tra le voci della puntata che inizia alle 10.
Beh, staremo a vedere, insomma. C'è un ascoltatore che ha appena mandato un messaggio dicendo: l'ascoltatrice che denuncia la fine del socialismo e del lavoro mette il dito nella piaga, la vittoria definitiva della lotta di classe da parte della finanza internazionale che ha occupato militarmente i partiti di destra e sinistra.
Poi vedremo, insomma, Vittorio, se ha senso mettere insieme queste
detto,
notizie
appunto,
locali a,
anche perché,
a quelle
come
europee.
Dire, vince la sinistra anti-Renzi, perde la sinistra anti-Renzi e perde la sinistra
è un intrico
renziana. Non ci si capisce nulla, ma forse Pietro Del Soldà e i suoi ospiti e la sua redazione ci aiuteranno, come dire, a dipanare questa complicata matassa, mentre noi andiamo avanti con la consueta panoramica delle pagine culturali, a partire da un'altra questione che sta tra la politica e la cultura, cioè la piccola vendetta di François Hollande, perché il presidente francese ha varato la nuova legge sulla editoria, che tra le varie, diciamo, pieghe giuridiche contiene anche una piccola vendetta, il taglio ai fondi per le riviste, quelle tipo Closer, che lo hanno pizzicato più volte con la nuova fidanzata, tutto il caso Julie Gayet, insomma. Ecco, dice il giornale, adesso Hollande si vendica. Invece il Messaggero, ma se ne occupano anche molti altri quotidiani, si occupa della notte dopo gli esami o prima degli esami. Sta di fatto che bisognerebbe parlare della notte prima degli esami, perché mercoledì in Italia al via la maturità con la prova scritta di italiano, mentre invece viene intervistato sempre sul Messaggero Carlo Vanzina, che racconta i suoi 40 anni di cinema, di carriera cinematografica, e preannuncia che adesso tenterà un film su Mafia Capitale. Su Repubblica viene intervistato Zygmunt Bauman, perché i migranti ci fanno paura, e vengono invece anche citate alcune conversazioni radiofoniche di Carl Schmitt, grande filosofo della politica, ma anche con un passato di sostenitore esplicito del nazismo. Molti anni dopo, nel 72, Carl Schmitt andò alla radio tedesca per cercare di spiegare qual fu il suo rapporto con il potere, e appunto il titolo dell'articolo di Esposito su Repubblica è: così scelsi il Terzo Reich. Sulla Stampa invece si parla di un ritorno, è tornata sulla Terra Astro Samantha, però invece la sonda che sta sulla cometa si è riaccesa, dopo 7 mesi di silenzio è tornata a trasmettere immagini, appunto la sonda sulla cometa. Altro che Liala, la rivincita di Cassola, è sempre un articolo sulla Stampa, su appunto l'autore della Ragazze di Bube, firmato da Paolo Di Paolo, mentre il Corriere della Sera parla dell'ultimo atto di Majakovskij, un suicidio circondato da spie. E vi segnalo anche il Wiki Radio di oggi, perché parla di Giovanni Verga. Perché si parla oggi di Giovanni Verga? Perché il 15 giugno 1874 la rivista italiana di Scienze, Lettere ed Arti pubblicò la novella Nedda di appunto Giovanni Verga, e ce la racconterà Massimo Raffaeli. Mangia o non si mangia con la cultura? Saviano iniziava il suo pezzo online proprio citando quella frase che era dell'ex ministro Tremonti e con la stessa frase inizia un articolo sul Sole 24 Ore oggi Francesco Prisco, i talenti dell'Italia contro la crisi. Guai a dire che con la cultura non si mangia. L'industria culturale, e questo è il risultato di una analisi, conta 443.000 imprese e genera 227 miliardi con l'indotto. Allora c'è questo rapporto che è stato appunto completato per l'anno 2015 che si chiama Io sono cultura, l'Italia della qualità, della bellezza, sfida la crisi, che è stato elaborato dalla Fondazione Simbola e da Union Camere e rappresenta appunto un vero e proprio check-up della cosiddetta soft economy, cioè dell'economia che si basa su non la produzione pesante, in questo caso anche con la cultura. E si scopre che il nostro paese, per ragioni storiche, è probabilmente il principale giacimento di attrattori culturali al mondo. Che cosa vuol dire? Che appunto di imprese che hanno a che fare appunto con la cultura ce ne sono moltissime, circa 443.000 appunto, danno un lavoro a circa 1,5 milioni di persone e producono però un valore aggiunto di 78,6 miliardi e c'è l'indotto perché uno degli aspetti più interessanti che rivela il rapporto di cui scrive oggi Prisco sul Sole 24 Ore è in una sorta di effetto moltiplica. La forza della cultura va ben oltre grazie a un effetto moltiplicatore pari a 1,7 sul resto dell'economia. Così per ogni euro prodotto dalla cultura se ne attivano 1,7 in altri settori, quindi gli 84 miliardi che sarebbero il fatturato, quindi ne stimolano altri 143. Quindi capite che appunto con la cultura non solo non si mangia, ma con la cultura si fa mangiare anche altrove e anche altre cose. E il commento uno dei coordinatori di questo report, Domenico Sturabotti, è più o meno questo: il report quest'anno ci ha consentito di mettere a fuoco due processi particolarmente significativi per chi punta a comprendere lo stato di salute del settore. Da un lato, qui in Italia c'è un'industria culturale che produce numeri significativi, genera ricchezza e costituisce un moltiplicatore per le performance di settori non direttamente collegati con la cultura. Dall'altro, analogamente a quanto accade in altri paesi del mondo, anche da noi è in atto un processo di culturalizzazione dei prodotti non culturali, con le imprese che stanno sempre di più comprendendo che la cultura fornisce un contributo eccezionale a far crescere l'appeal di ciò che producono. Ecco, questo è il processo. Naturalmente c'è anche, come dire, qualcosa che suscita un po' di sospetto, anche perché questo uso, diciamo, della cultura per favorire l'appeal di altro tipo di mercanzia e merci naturalmente potrebbe avere delle ricadute, però insomma questa è una questione anche un po' diversa. Sta di fatto che per quanto riguarda la cultura bisogna partire da appunto dai dati, da quelli di questo rapporto appunto della Fondazione Simbola e Union Camere e anche dai luoghi fisici, dai luoghi materiali. Infatti non è un caso appunto che parecchi nostri ascoltatori stanno intervenendo su questo tema delle fondazioni, delle biblioteche. C'è un ascoltatore che ci fa notare che anche l'Accademia della Crusca, non solo l'italiano per gli studi, l'Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, ma anche l'Accademia per la Crusca lancia appelli disperati, perché effettivamente mentre appunto saremmo in un settore che genera, come dire, talento e fatturato, poi al tempo stesso ci sono dei vuoti, delle difficoltà, delle impasse per istituzioni molto vitali. Continuate a intervenire su questo tema. Io vi ricordo l'articolo di Francesco Prisco che trovate sul Sole 24 Ore, i talenti dell'Italia contro la crisi. sempre Bud Powell, Somebody Loves Me, e noi andiamo avanti. Molti dei messaggi che stanno arrivando, oltre ai temi della politica, ai temi appunto delle biblioteche, delle fondazioni culturali, riguardano la grande questione di questi giorni, l'immigrazione. E a proposito di immigrazione, di sbarchi, di arrivi, di clandestini, così diciamo con questo termine assolutamente discutibile, beh, insomma, oggi c'è un'interessante intervista sul Fatto Quotidiano a Liliana Ochmin. Liliana Ochmin è una sindacalista CISL, si occupa appunto del settore opportunità, coordinamento giovani, donne e immigranti della CISL e vive in Italia da 20 anni, ma in Italia la prima volta ci è arrivata anche lei da clandestina. E questa storia appunto iniziata appunto nel 92, quando lei aveva 20 anni, quindi anche più di 20 anni fa, è particolarmente interessante perché ci racconta probabilmente anche la profonda differenza tra quello che succedeva allora e quello che sta accadendo adesso. Liliana Ochmin è di nazionalità, di origine peruviana, e appunto venne in Italia perché alcune sue sorelle maggiori si erano già trasferite in questo paese, una in modo regolare, l'altra in modo irregolare. Il passaggio non era attraverso i barconi ma attraverso la frontiera svizzera per Lugano, e il racconto, che poi anche parte da un indizio, alla Ochmin gli dissero: vai, troverai una signora col cappello, segui lei, troverai il modo. E effettivamente lei incontra, quando scende da questo treno a Lugano, una misteriosa signora col cappello. La signora col cappello la consegna a un tipo altrettanto losco e misterioso. Questo se la mette in macchina e dice: andiamo, passiamo il confine, di che ti sto dando un passaggio, ma insomma va tutto liscio. Poi racconta la sua vicenda, ma la cosa veramente interessante di questa intervista è il raffronto tra ieri e l'oggi. Perché, dice la Ochmin, prima, per quanto riguarda il guadagno sul traffico di persone umane, sul traffico dei migranti, prima guadagnavano solo la donna col cappello e l'omino che mi ha accompagnato in auto. Oggi il traffico di esseri umani è un business internazionale che vale come quello degli stupefacenti. Ci sono ramificazioni, ingranaggi da oliare, e non mi riferisco soltanto ai trafficanti sui barconi. Il sistema è tutto sbagliato. Quindi, al di là del giudizio che vogliamo dare, c'è il caso della Francia che sta suscitando naturalmente polemiche, eccetera, è anche bene fare il punto storico di come stanno cambiando questi fenomeni, come si stanno evolvendo. E appunto questa intervista di Virginia Della Sala a Liliana Ochmin è molto interessante in questo senso. Vi ricordo, il titolo è "Unico indizio, trova la signora col cappello", lo trovate a pagina 6 del Fatto Quotidiano. Questo era Somebody Loves Me, il brano è di Buddy De Silva, George Gershwin, Ballard McDonald, e al pianoforte c'è un gigante come Bud Powell. Invece noi concludiamo con una strana riflessione che si trova sulla rivista Wired e che parla di un oggetto che sta diventando un oggetto della vita quotidiana. Prima no, era veramente un oggetto che veniva usato sostanzialmente durante le feste di carnevale, insomma, oppure le feste di fine anno scolastico, le bombolette spray. Le bombolette spray, invece, da quando sono entrate con la loro schiuma nel mondo del calcio, sono diventate un business da 500 milioni di euro. E appunto su questi temi ragiona Enrico Turcata, appunto sull'edizione online di Wired, partendo appunto da queste bombolette che sono state introdotte al mondiale di calcio in Brasile e che sono utilizzate per far rispettare ad attaccanti e difensori la famosa regola dei 9 metri e 15 centimetri, che sono quelli quelli, diciamo, che è la distanza giusta per separare chi tira la punizione dalla barriera che dovrebbe ostacolarla. Infatti queste bombolette si chiamano appunto 9.15 Fair Play Limit, quindi questa è la funzionalità. Sembrava una cosa bizzarra, in realtà continuano a essere utilizzate nei vari campionati, nelle varie partite internazionali, e alla fine si è detto Turcato: ma perché non fare un breve conto di quanto diavolo fatturato fanno queste bombolette? È un business incredibile. Le bombolette sono già state usate in più di 18.000 partite e ne sono già state utilizzate oltre 150.000 nel mondo. Il prezzo di ognuna si aggira sui 5 euro e in Inghilterra su 3,50 sterline, e secondo quanto riportato dalla società produttrice sul proprio sito, quindi il guadagno si attesta già sui 750.000 euro. Perché appunto questa storia delle bombolette, che non è che potete usare la schiuma da barba per fare questo lavoro, no, ci sono delle bombolette specifiche, e quindi appunto questo porta a questo clamoroso risultato. E dice Turcato: noi abbiamo provato a calcolare, stimandone approssimativamente in base all'utilizzo in una singola stagione, l'incasso possibile. Tra i campionati europei di primo livello, 40.000 pezzi utilizzati in tutte le categorie professioniste, competizioni UEFA, campionati europei, eccetera, eccetera, il guadagno totale dovrebbe superare i 500.000 euro l'anno. Quindi questa è, diciamo, l'impressionante vicenda economica di una cosa così apparentemente irrilevante come le bombolette spray. Ma a proposito di calcio, invece, vi voglio segnalare una trasmissione di Radio 3 che mi piace particolarmente, che si chiama Vite che non sono le nostre, e sono vite che non sono la tua, e che appunto è il racconto di figure strane. Alessandro Logrande, uno degli scrittori italiani più interessato al mondo del calcio, ma anche da un punto di vista storico, racconterà 5 figure di allenatori. La prima puntata è andata in onda sabato scorso ed è la prima di una serie di 3 puntate su Arpad Weitz, un grande allenatore, il creatore del grande Bologna, una persona che venne appunto poi annichilita nei campi di Auschwitz. E il lavoro di Grande andrà avanti tra appunto l'estate e l'autunno. Dopo Arpad Weitz ci saranno Ernest Eibstein, Oronzo Pugliese, Luis Menotti e Zdeněk Zeman. E queste sono le storie, le vite che ci racconterà Alessandro Leogrande. A proposito di Zeman, vi posso segnalare, per tornare a Lugano, già menzionata oggi, che da oggi appunto il guru del calcio spettacolo è stato assunto dal Lugano. Qui abbiamo Guido Zaccagnini invece, che ci anticipa, non ci parlerà di calcio ma ci parlerà di musica.
Però mi collego a Lugano.
Hai visto?
Perché? Perché a Lugano si trasferì Arturo Benedetti Michelangeli quando fu sostanzialmente cacciato, quando decise di andare in esilio volontario dopo che un improvvido, anche se faceva il suo dovere, un improvvido ufficiale giudiziario gli pignorò i pianoforti.
Che cattiveria.
Sì, se l'ha presa un pochino Arturo Benedetti Michelangeli.
C'aveva anche lui la sua equità.
Tu parlavi, diciamo, appunto di Bud Power, un gigante, nell'ambito, diciamo così, Chopin, Schumann, Liszt, Ravel, anche Benedetti Michelangeli lo era, lo fu.
Benissimo, allora grazie a Guido Zaccagnini, grazie a Paola Brai in console, a Marzia Coronati in redazione, a Piero Pugliese in regia e a Gianfranco Rossi, curatore del programma. Da Vittorio Giacopini, appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3.